I guanti di lana si inzuppano, è meglio che uso le mani nude, perché fa freddo e mi fa male. Le case nella neve ci annegano, respirano con le antenne orientate sulle stelle. E quale migliore fardello che spingersi su fino in alto? C'è neve, dai, andiamo in castello. Si vede tutto da lì. La grande nevicata mi appartiene, come le forme strane nella neve. Sotto c'è una macchina, ma non si sa il modello. E poi è arrivato il sole sul più bello. E scende le scuole, le chiudono, in casa non mi va di stare. Dai, giochiamo lungo il viale. E non sono nato per vincere, ma faccio il mio lancio migliore e mi difendo come viene. E mettere il piede per terra, proprio dove nessuno è mai andato, per fare quel passo importante, quello del primo che è passato, che è passato di lì. La grande nevicata mi appartiene, ed ero il primo uomo sulla neve. Sotto c'è la strada e sopra c'è il castello. Poi è arrivato il sole sul più bello. La grande nevicata mi appartiene, è parte della storia e fa canzone. Bianche sono le cose, anche se non sono bianche, e cambiano le cose. Adesso sono grande.
Per rispondere ad Arnaldo sono 3 minuti e 28 esattamente.
Allora abbiamo ancora 10 secondi. Bene. Ce l'ascoltiamo.
Ce l'ascoltiamo. Il pianoforte in sottofondo. È finita.
Il primo uomo sulla neve.
E la prima trasmissione del 2010.
È la prima trasmissione di Adesso in Onda del 2010. Non credo di Radio TNA, perché penso che la programmazione è stata molto intensa in questa settimana.
Per favore.
Ma io...
fatto le ore piccole.
Beppe Donaddio, questo è un singolo che a me mi è arrivato proprio il giorno in cui stavo partendo. Sono tornato ieri, quindi non l'avevo ascoltato mai, l'ho ascoltato adesso per la prima volta. È un singolo che è tratto da che comprende, oltre a questo disco... Sì, buonanotte. Ah, oltre a questa canzone, scusate, ma sono ancora un po'... C'ho il jet lag, poi ti spiego perché.
No.
C'ho il fuso orario, dopo ti spiego perché.
Vieni dalla Romania.
Vengo dalla Romania che c'ha un'ora di
fuso orario.
Quindi ancora non
niente.
Mi sono ripreso. E c'è un'ora in avanti. Allora, il primo uomo è tratta da Brescia canta il Natale nelle pievi. Che è una compilation appunto uscita a Brescia. Poi in questo CD singolo fanno parte anche La mia idea del futuro e Maestrale Berlino 1989, che sono tratte dall'ultimo album di Beppe Donaddio, Udinire, di cui spero parleremo presto con lo stesso Beppe.
Mentre torna poi a Terni da Brescia,
oppure lo
intervisteremo
in modo di intervistare con le avanzate tecnologie. Però spero anche che torni presto. Il Male Facile, che invece è il brano ufficiale della campagna No Alcol, No Droga, voluta dalla provincia di Brescia. E poi c'è Via Milano Blues, che è già un classico, diciamo, perché è tratto da Merendine, il primo album di Beppe Donaddio, con cui anche noi l'abbiamo conosciuto in questo studio, è una versione live, quindi vi segnaliamo questo disco. A me l'ha mandato con gli auguri di Natale.
Teste.
Sono molto contento di aver aperto l'Adesso in Onda del 2010 con questo brano. Dicevo appunto, Francesco, io poche ore dopo la nostra ultima trasmissione sono partito. Bene. Sono tornato ieri sera tardi, quindi non so nulla di ciò che è accaduto in Italia e a Terni in questi 7 giorni. Quindi mi devi aggiornare, dimmi tutto.
Sai, mi cogli un po' di sorpresa, però non è che ci sia poi chissà che da raccontare.
Sarà accaduto, perché io stavo dicendo prima con mio padre, qui si fermano le notizie quando io non ci sono perché sanno che non posso scrivere.
No, esatto, esatto, esatto. Quindi, ma non è successo niente di particolarmente sconvolgente, ecco, non direi. Perlomeno a Terni.
Niente, come me ne vado io non succede più niente.
Questa non siamo a Reggio Calabria dove hanno fatto l'attentato di fronte alla prefettura, eccetera.
Ecco, a Reggio Calabria c'è stato un attentato. Poi altre notizie, aggiornami, le cose che le notizie mi portate la settimana anche in Italia, perché io stavo all'estero, non ho saputo nulla.
Altre notizie?
Qualche altro personaggio importunato, no?
Vogliono fare una via intitolata Bettino Craxi, non so se la cosa ti interessa, non a Terni, voglio dire, in qualche altra parte d'Italia.
Anche se questa è una cosa che va avanti già
da vecchia, eccetera, e qualcuno ha detto "Sì, sì, via Craxi, ma via anche Berlusconi", non so per quale motivo c'è stata questa cosa, che era carina, non so. Per par condicio uno potrebbe dire via anche, non so, Di Pietro o chi volete voi.
Via le mani dal naso.
Via le mani dal naso.
Comunque, la neve...
Mi ricordo che una volta, senti, fammi dire una cosa, in un carnevale narnese degli anni 80, io ero molto ragazzino ti piace, un giorno comparvero per tutte le strade di Narni dei nuovi nomi delle vie, ce n'era una bellissima, che c'era scritto via Fanfani e sotto in piccolo dal governo, che era bellissima, parliamo di oltre 25 anni fa.
Bello. Dunque, dicevo, la neve, ecco, io finalmente quest'anno ho vissuto un Capodanno, un Natale proprio di neve, perché stavo in un posto che era pieno di neve.
E per forza, in Romania.
Ho fatto anche a pallate.
Ecco. Rigorosamente con la U, però.
Pallatu?
Ah sì, perché stai in Romania, Pallatu, hai fatto il pupazzu di
il
neve.
Il pupazzu di neve, esatto. E perché poi bisogna dire che effettivamente la lingua romena è molto molto vicina
allo stroncolino, per esempio.
Esatto, per esempio allo stroncolino
o al anche al ferentillese anche
sì, un pochino sì, perché, ma per ragioni serie, perché noi deriviamo, noi della bassa Umbria, come i rumeni siamo molto vicini alla lingua latina, mentre tu mi insegni che a Roma per l'immigrazione toscana massiccia
parlano tutto meno che romano
nel 1500, non hanno una lingua, non appartengono al ceppo meridionale, no? Cioè, hai mai fatto caso a questa cosa? Cioè, a Terni, tutto sommato, all'altezza Terni-Abruzzo iniziano i dialetti meridionali, perché appunto noi andiamo qualche chilometro più su e ci troviamo il Perugin che parla tutti del nord,
parlano tutti in questo modo, sì.
Da Terni, diciamo, inizia più o meno, da Foligno via.
Da Foligno, parlano in questo modo.
Ecco, quindi iniziano poi, che è un po' l'inflessione meridionale. Quindi sì. Da Foligno iniziano i dialetti meridionali che si fermano praticamente a Roma, che è questa isola in cui invece tutto sommato c'è un dialetto che sì, c'ha un po' la cadenza meridionale, perché le parole sospese, diciamo, no? Francese, arnaste, però per il resto tutto sommato è una lingua che è molto più nordica rispetto al ternano.
A Roma c'è la cadenza della coglionella, come si dice.
Sì.
So per quale motivo.
Ma questo deriva dal fatto, perché
si
in
sentono
realtà
superiori un po' i romani.
Sì, ma a parte il carattere, però a livello linguistico, questo è di una cosa seria.
E anch'io c'è la cadenza della coglionella, è vero.
A livello linguistico il romano attuale, il romano contemporaneo, non deriva dal romano medievale, perché appunto nel Medioevo esistono anche degli scritti, dei testi in cui troviamo un romano che è molto più vicino al napoletano rispetto al romano attuale, cioè era un dialetto meridionale a tutti gli effetti.
Tutto questo con la puntata di oggi.
Esatto, perché oggi si parla di tutto, quindi ecco. Nel 1500 c'è stata questa emigrazione di massa,
il jet lag, non ci fate caso.
Dalla Toscana a Roma, quindi i toscani, i fiorentini hanno colonizzato in qualche modo Roma e quindi si è creata questa lingua ibrida tra il meridionale e il toscano, che è l'attuale rumeno.
Bene, hai visto Sherlock Holmes cambiando clamorosamente?
No, io ti ripeto, non so, sono stato
valla a vedere, perché è molto divertente.
Vado a vedere di corsa,
molto molto carino.
Ho visto Canto di Natale in compenso.
No, io no, invece,
che è molto 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 bello.
No. Io ho scoperto invece che Sherlock Holmes ha battuto perfino Natale a Beverly Hills. Non so se
allora basterebbe questo per accendergli un cielo,
non
diciamo,
so Sherlock Holmes. E anche Pieraccioni, non so se mi spiego.
E anche Pieraccioni, io l'ho visto e devo dire, insomma,
che una
monnezza. Non posso consigliare. Però l'ho visto in compagnia
Dolce in compagnia?
No, Dolce no, Dolce, insomma. Sono andato a vedere con Emanuele Aurelli, pensa.
Ah, bene.
Però non ci è piaciuto a nessuno dei due.
Nessuno dei due.
E anche le altre persone che stanno con noi. È un po', però sai, Pieraccioni, a differenza di Vanzina, o neri parenti, che dir si voglia, tanto stiamo lì, che fondamentalmente irritano quando li vai a vedere,
un pochetto,
perché magari ti fanno anche ridere, ma facendo leva sui tuoi istinti più bassi, e quindi esci dal cinema magari divertito ma incazzato, no? Fondamentalmente. Invece il povero Pieraccioni ce la mette tutta per fare un film intelligente e non ce la fa. Ce la mette tutta per fare un film divertente e non ci riesce. Cioè, è un ragazzo pieno di buone intenzioni, davvero.
Ma senza talento, tenerezza. Probabilmente.
Secondo me, senza talento. Come comico era bravo, ci furono battute memorabili di Pieraccioni, tipo hai visto Armorino, gli girano le pale? Cioè, che era bellissima. Purtroppo, da quando si è messo a fare,
c'è di meglio,
il regista comunque ha fatto un prodotto che era discreto, possiamo anche dire buono, che era Il Ciclone, e dopodiché ha fatto Il Clone del Ciclone, poi Il Clone del Clone del Ciclone, e ancora oggi fa questa, cioè un'idea carinissima tutto sommato, no? Cioè, immagina di Francesco tu di trovarti in salotto Marilyn Monroe, cioè come idea è geniale tutto sommato, poteva essere sviluppata in un modo bellissimo, e invece è un film veramente deludente su tutti i fronti, cioè
non fa ridere e non fa...
Fa ridere poco, le solite battute alla Pieraccioni, cioè ecco, non si evolve il ragazzo, cioè
non si evolve.
È rimasto fermo.
Studia
al 97,
e si applica, ma più di tanto,
Come tanti, vive il complesso del Verdone o del Benigni o del Troisi, cioè...
Che fanno sempre la stessa cosa.
No, loro no.
Verdone un po' sì.
Vabbè, Verdone negli ultimi anni, ecco io... Forse andrò a vedere, nonostante
io
tutto,
loro e Lara.
Io andrò a vedere loro e Lara, però già purtroppo temo una delusione,
che...
perché anche se, sai che mi dico io? Che dopo Grande, Grosso e Verdone, peggio non può fare. Quindi io loro e Lara deve essere per forza migliore.
Se non altro non fa le macchiette.
Più in basso
se
non può
altro
scendere.
Non fa le macchiette.
Non lo so, però...
Ha detto di no, io ho letto l'intervista, ha detto di no.
Io ho visto qualche schiaccio, però insomma...
quello
comunque...
dei leoni non è male.
Non l'ho visto.
Comunque, no, c'è una che gli dice: allora parlami dei leoni. Ma che c'entrano i leoni? E lui fa il missionario in Africa. Di leoni non ha visto mai manco uno. Ma che c'entrano i leoni? Ecco.
Comunque, no, forse andrò a vedere. Beh, il Verdone, comunque, fino ai primi anni 90, insomma, si è tenuto bene. Poi, secondo me, è crollato a partire da. Ancora Viaggi di nozze teneva, Sono pazzo di Chris Blonde, a me è piaciuto molto, e poi da Gallo Cerroni in poi
beh,
è stato
un paio,
crollo
secondo
verticale.
Me Che colpa abbiamo noi non era proprio pessimo,
non era neanche buono secondo me, nel senso che non faceva ridere, era pretenzioso, voleva essere un film drammatico, ma alla fine a me personalmente non mi ha dato nessuna emozione, non mi ha lasciato nulla. Il film con Muccino non era malaccio, anche se era invaso da spot dei telefonini
sì,
in modo imbarazzante. Però insomma non è più il Verdone di una volta. Benigni comunque mo ha smesso, sembra che abbia smesso.
Per fortuna diremmo.
Però devo dire, secondo me comunque non è mai sceso sotto un certo livello.
Beh, Pinocchio, cioè, era ignobile.
Pinocchio sempre. Non era ignobile, era fatto male. Pure.
Era
un film un po' come quelli dei Pieraccioni. Cioè, Gallo Cedrone era ignobile.
Gallo era
Grande,
ignobile.
Grosso e Verdone è un film ignobile.
Beh, però scusa Arnaldo, io lo so che non dobbiamo parlare di cinema perché oggi...
Però possiamo
possiamo
fare anche un bilancio del 2009.
Se Gallo Cedrone è ignobile, allora quelli di Neri Parenti che so, pazienza.
Divertenti.
Ma no, non è
no,
vero.
No, fanno ridere.
Me ne vado. Faccio come Greggio, prendo su
allora,
e me ne vado.
Ripeto, se io ti faccio solletico, tu ridi. No, allora, non sei un grande umorista. Non sono un grande umorista perché ti faccio solletico, però tu l'effetto lo ottieni. Cioè, alla fine, meglio un film porno ed è un film erotico che non raggiunge neanche lo scopo che si prefigge.
A me non mi fa ridere nei riparenti, ma che te devo dire?
Io non lo vado a vedere da molti anni, quindi non te lo so dire. Però, sicuramente, alcune battute divertenti, ma perché, ripeto, fanno leva sull'istinto sugli istinti primordiali, cioè la parolaccia in generale fa ridere, soprattutto
dai tempi di Plauto, insomma,
dai tempi di Plauto. Quindi non è niente di nuovo, cioè alla fine la commedia di Neri Parenti, noi ci scandalizziamo perché siamo tutti un po' snob, perché ci piace il cinema, giustamente, quindi ci danno fastidio certi prodotti, però alla fine è Plauto, non è che Plauto fosse sto gran signore raffinato, così come il Molière più commerciale, per tra virgolette, non quello rinomato immaginario del Tartufo, ma il Molière quello
popolare
che ha fatto la maggior parte delle commedie di Molière, erano insomma
farze. Sboccacciati un po'
così. Sì, alla fine le farze sono così. Sì, cioè anche le commedie dei Brogelli sono così, non è che siano delle commedie particolari.
Sì, però la differenza,
a noi ci dà fastidio Neri Parenti perché è un fenomeno più commerciale.
Sì, però
cioè,
scusa, la differenza è che poi Molière sapeva anche fare delle cose eccezionali e Neri Parenti no, più di quello non sa fa.
Beh, i film dei Fantozzi erano belli.
Erano Fantozzi belli. Contro Dracula, ma dai. Su.
No, quella era Fracchia.
Fracchia, hai ragione.
Comunque
Fracchia.
Sei entrato in argomento.
Va bene.
No, sei entrato in argomento.
Cinema.
No, in argomento Dracula.
Ah, Dracula.
Io ti devo raccontare qualcosa del mio viaggio in Romania.
Certo, sei stato in Romania. Che sei stato in Transilvania pure?
Guarda, in Transilvania non ci sono andato esattamente. Anche se c'è il mio omonimo Vlad Tepes, perché sai che io sono stato soprannominato da Riccardo Ionelli Vlad.
Per quale motivo? Ah,
perché
vivi
di
notte.
E cerco le vergini anche, no?
Ma per
purtroppo in modo ormai assolutamente.
È come cercare il famoso ago nell'altrettanto famoso pagliaio.
Però devo dire invece che la Romania, io c'ero stato 5 anni fa, ma c'ero stato per 2 giorni, quindi non l'avevo vissuta per niente, ero andato per un matrimonio. adesso l'ho vissuta, soprattutto ho vissuto la Romania, come si dice, profonda. Cioè non sono stato anche un po' a Bucarest, a Iași, che sono città un po' più grandi, però la maggior parte del tempo l'ho trascorso in un villaggio di cui ora non ti posso ripetere il nome perché è quasi impronunciabile, tipo Bredush, una cosa del genere. Sì. Che era il villaggio sostanzialmente dove abita la nonna dell'amica che mi ha invitato. Insomma, abbiamo passato il Capodanno con la nonna, in sostanza, in questo villaggio.
A Tombolù hai giocato?
No, non si gioca. Allora, lì c'è questa tradizione fantastica che assomiglia un po' alla tradizione di Halloween, sai, dolcetto scherzetto. Cioè, per tutto il giorno, sia a Natale che a Capodanno, i bambini girano per tutte le case del villaggio cantando canzoni natalizie con un campanello di latta, si presentano alla porta della casa, cantano e ricevono dei doni e dei dolci. E noi anche, però, a un certo punto, la sera di Capodanno, verso le 7:30, ci siamo preparati, abbiamo studiato delle canzoni e siamo andati in giro per tutte le case del villaggio a cantare. Abbiamo fatto, ovviamente noi eravamo un gruppo internazionale, quindi abbiamo fatto dei canti internazionali, abbiamo fatto una canzone in francese, poi Tu scendi dalle stelle, poi abbiamo fatto...
Ma tu non sei un bambino, come hai fatto?
No, perché lo fanno anche gli adulti.
Ah, gli adulti pure.
Non in tutte le case, no, abbiamo fatto solo in realtà ai conoscenti.
Sennò vi sparavano. Invitato,
esatto, ma anche se sono questi villaggi in cui si conoscono tutti più o meno. Poi abbiamo fatto una canzone molto bella, una colinda, si chiamano così le canzoni, sai, in inglese si chiamano carole.
Le carole.
In rumeno si chiamano colinde, in polacco si chiamano colende. In italiano purtroppo è una
calende.
Cosa che non abbiamo.
No, le calende sono altre
cose. Noi non abbiamo un termine in Italia
le carole,
che indica...
si dice anche in italiano. Beh, le carole.
È una
forzatura.
Tu scendi dalle stelle una carole, no, una pastorale.
È una forse. Pastorale.
Però le pastorali non sono tutte le canzoni natalizie, sono alcuni tipi, vabbè. No? E no, questa è una mancanza nostra linguistica, non esiste.
Vabbè,
in italiano un termine.
Faremo un neologismo.
Provvedi, tu che sei un letterato.
Sì, esatto.
Quindi, si chiama Florile d'Albe, questa canzone rumena, molto molto bella. Poi abbiamo fatto Stille Nacht in quattro lingue. Abbiamo fatto un verso, un paio di versi in tedesco, due in inglese, altri due in francese e due in italiano. E giravamo. E il problema è che ogni volta, noi, siccome non eravamo bambini, non ci davano i dolcetti, ma ci facevano entrare in casa.
Vi davano le forconate che vi davano?
Ci facevano sedere sul divano e ci riempivano di vino e di dolci. Quindi io passavo ovviamente tutto il 31 sera
sbronzo.
A bere dolci. E poi erano, è bello che poi tutti erano sbronzi, ovviamente. Tranne chi cercava accuratamente, non faceva finta di bere ogni volta. Però alla fine la situazione era un po' imbarazzante perché poi tutti che, quelli
ma te
che c'erano.
Ma sei raffreddato in Romania, mi pare, vero?
Era un po' freddino.
Ti vedo,
era
ti
un po'
sento,
freddino,
ti
devo
vedo.
Dire. Ma la cosa più bella che devo dirti, che mi ha colpito di questo villaggio, è che è un villaggio tutto fatto a mano. Ora tu dici:
l'uncinetto.
Quasi, cioè tu vai a casa, appunto questi erano, la nonna aveva 90 anni, insomma, tutti ci hanno dato ovviamente, non so, il vino fatto da loro, il pane fatto da loro, le patate colte dall'orto loro, eccetera, i vestiti ovviamente se l'erano fatti all'uncinetto, e io dico, vabbè, mazza, qui fanno tutto da soli. E poi ho scoperto che anche la casa l'hanno fatta da soli. Cioè la nonna di questa mia amica, si chiama Veronica, ha costruito la casa da sola. Cioè, hanno preso un terreno e poi hanno costruito la casa.
Ah,
e queste case, infatti, poi ho fatto un sacco di foto, sono, cioè le vedi che sono fatte a mano, che sono fatte niente, con legno, con dei mattoni proprio, ma i mattoni, allora hanno fatto anche i mattoni, cioè hanno preso la paglia, okay. Cioè hanno messo la... E praticamente noi eravamo riscaldati in questa casa, erano quattro stanze e c'era una stufa gigantesca attorno alla quale era stata costruita la casa. Quindi ogni stanza era riscaldata.
E beh. Una volta c'era il focolare.
Le camere da letto. Il bagno non era riscaldato.
Quindi
non c'era
la pipì la facevi di corsa?
No, la pipì non c'era il bagno dentro casa.
Ah, non c'era.
Perché non c'erano le fogne, ovviamente. Scusa, se la casa è fatta a mano, certo. Dove stanno le fogne? Quindi c'era nel giardino, c'era, sai...
E con quel freddo bestiale uno va a fare la pipì?
In mezzo alla neve.
Ah, che bello.
Però devo dirti che fare la pipì dentro questa casetta di legno con il buco, no, per terra, quindi pozzo nero, come si chiamano? Sì, tu ogni volta, anche di notte, dovevi alzare... uscivi, dovevi attraversare...
Te credo che te sei raffreddato.
Dovevi attraversare tutte le stanze...
Svegliando tutti.
Svegliando tutti, ti mettevi gli scarponi, uscivi nel giardino sulla neve e andavi a fare la pipì nel bagno.
Ma un vasetto no, eh?
Il vasetto c'era solo la bambina. No, noi non ce l'avevamo. Però devo dire...
Scusa, non oso chiedere la pupù.
Uguale, c'era il bagno, era un bagno, diciamo,
sì,
non aveva
freddo,
lo scarico, però...
Il freddo.
Ma guarda, è però un'emozione, guarda,
sì,
devo dire, è stata un'esperienza bella, io sono molto contento. E devo dire...
immagino...
No, è stata un'esperienza interessante.
Far la cacca nella neve è fantastico.
È fantastico. Non so se tu l'hai mai provato, ma è un'esperienza che ti consiglio.
La mia memoria non mi riporta.
Un'esperienza che assolutamente io ti consiglio. Sì. C'erano ovviamente le galline che giravano per il cortile, il maialino nel coso, insomma, nel porciletto lì. Ma la cosa interessante della Romania è che, appunto, non sono stato in Transilvania, ma ho capito perché il mito di Dracula è nato in Romania.
Perché c'erano tutti i pali appuntiti, no?
perché no, cioè Vlad Tepes, non so se tu conosci la leggenda, il Vlad l'impalatore, che in realtà era un principe assolutamente giusto, cioè era famoso in Romania e conosciuto per essere un grande principe.
Sì, sì, si mise come baluardo contro l'invasione turca.
Anche questo. E oltre a questo, appunto mi raccontavano che lui, per esempio, promulgò delle leggi, insomma, in cui era vietato rubare, che in Romania, voglio dire, però non è una cosa poi così scontata. Perché insomma lì è pericoloso, cioè, sai che ci stanno adesso, altra parentesi, però in buffo, questo è ieri mattina proprio mi è successo.
Attento stavamo al politically correct.
Politico, no, è un dato storico, diciamo, dato storico. Contemporaneo. Stiamo in taxi, partiamo, dovevamo andare all'aeroporto, saliamo nel taxi, poi la mia amica appunto con il marito scendono dal taxi, si mettono a parlare, io scendo dal taxi anch'io e vado lì.
Ti hanno fregato il portafoglio?
No, il portafoglio.
Le mutande?
Mi fa, ma che fai? Che faccio? Siete scesi voi? Sono sceso anch'io. Ma sali subito, che questo scappa via con i bagagli. Come scappa via? Lo fanno tutti i tassinari. In Romania, se tu esci, questi partono col taxi con le valigie tue.
E a casa c'hanno 2-3 mila valigie lì.
Una cosa incredibile. Chiusa la parentesi. Invece, appunto, questo Vlad era severissimo con i ladri, per esempio. E quindi, se tu rubavi sotto il suo regno,
venivi... ti tagliavano le mani?
No, venivi impalato.
Ah, impalato.
Impalato. E quindi lui aveva... Qui non so che è successo al microfono.
Non lo so, lo stai...
Mi ha fatto violenza.
Sodomizzando.
Quindi non volevo dire... abbiamo questo rapporto un po'...
Sì, un po' strano.
Di così. Moda,
vabbè, ognuno.
E quindi, sai com'è?
In Transilvania fanno questo ed altro.
In Transilvania
fanno questo
e quindi... Niente.
Stai a fare un casotto bestiale.
Dicevo.
Fermo, non lo toccare.
Niente. No, ma io non lo so.
Non lo titillare, per favore.
E quindi.
Sì, ma una caramellina prima di venire in trasmissione.
No, ma non è.
No, ma c'hai sta arancicarella, come dicono.
Capisco. Vabbè, dicevamo, Vlad Tepes, quindi.
Non si sente un. Proviamo, cambiamo microfono. Vai.
Andiamo qui, si
sente
meglio.
Adesso.
Meno permaloso questo.
Meno permaloso, questo quindi, lo puoi anche brutalizzare, vai.
Allora, dicevo. Lui, cioè, essendo un principe giusto, i ladri li puniva. E li puniva impalandoli all'altezza
magari
del
un
cuore.
Po' eccessivo, diciamo così. Come
un pochino eccessivo.
Un po' leggermente.
Li impalava.
In Italia sarebbero tutti sterminati. Non ci
attorno al castello.
300 persone rimarrebbero.
Effettivamente c'erano appunto tutte queste persone, tutti questi ladri impalati attorno al castello di Vlad, che lui, per dare l'esempio, appunto li aveva messi tutti intorno al suo castello. Da lì poi la leggenda che il vampiro, per essere sconfitto,
andava
deve
impalato.
Essere impalato all'altezza
cioè
del cuore.
Cioè la legge del contrappasso, praticamente.
Un po' il contrappasso. Ma al di là appunto della leggenda di Dracula, che invece mi dicevano con i vampiri non c'entra nulla, quindi sa che poi
tutta colpa di Stoker, dai.
Sì, fondamentalmente si è inventato Stoker, che era irlandese, quindi probabilmente ha ripreso anche delle leggende irlandesi, le leggende sui vampiri. Io ho letto da poco una cosa interessante, non so se la sapevi, che nasce anche dalla tisi.
La tisi. Cioè, prima la consunzione che... si chiamava una
sì,
volta, no?
Quando non si conosceva la malattia, vedevano queste persone tutte magre, bianche in volto, che sputavano sangue, quindi ci sei sputato sangue vuol dire che prima tu sei
te
bevuto.
Lo sei bevuto,
e certo. Che le persone che gli stavano vicino si ammalavano come loro e diventavano come loro e poi morivano, si ritenevano fossero vampiri queste persone.
Già.
Fatto sta che insomma i vampiri c'entrano poco in Romania, ma i fantasmi. E ne ho avuto esperienza abbastanza diretta, perché in questo villaggio appunto ci raccontava questa nonna delle storie veramente
raccapriccianti.
Beh, insomma, no, inquietanti, ma anche interessanti, perché poi loro ci convivono. Cioè, per i romeni la magia, e questo l'abbiamo visto anche nel film di Orazio Malaele, che spero riproietteremo presto, il film che ha vinto il festival. Anzi, vi segnalo che domenica prossima, finita la pausa natalizia, torniamo con il festival Popolo e Religioni e avremo proprio la puntata dedicata a Orazio Malaele.
Sì,
quindi,
chiudi sta parentesi.
Ascoltatela. No, è un po' la magia fa parte proprio delle persone. Quindi lei ci raccontava con molta nonchalance, questa nonna, che lei una volta, attraversando un ponte che poi mi hanno fatto vedere, ha visto un cane nero che ingombrava il ponte. E lei ha provato a bastonarlo, e quando prova a bastonarlo lo attraversava come un fantasma.
Oh,
e non riusciva a liberarsi finché non si è fatta il segno della croce, e questo è svanito nel nulla.
Oh, signor.
Oppure storie, è tra l'altro, ecco, simili a quelle che sono raccontate nel film Silent Wedding di Orazio Malaele, per esempio di una ragazza il cui spirito continuava a vagare nelle case di questo villaggio, e questo lei l'aveva visto, questo spirito che raccontava.
Ma cambiamo argomento.
Continuava a vagare questo nel villaggio finché non hanno diseppellito il cadavere di questa ragazza, a cui avevano fatto, dicevano, una stregoneria, e questo cadavere era totalmente intatto. Questa cosa è interessante. Poi c'è un'altra storia simile che mi hanno raccontato, sempre di cadaveri intatti, cioè in Romania il cadavere intatto è sinonimo di qualcosa di demoniaco, che è curioso perché è esattamente l'opposto di quello che esiste nella tradizione cattolica.
Certo, tu sai qualcosa che quando, di santo invece.
Esatto, tu sai che quando hanno diseppellito Padre Pio si aspettavano di trovarlo intatto, sono rimasti malissimo nel vederlo completamente decomposto e quindi poi hanno un grande imbarazzo, no, non lo mostriamo al pubblico, ci mettiamo sopra la maschera di cera. Perché nella Chiesa cattolica c'è sempre stata questa tradizione del fatto che il corpo intatto è sinonimo di santità. Nella religione ortodossa invece evidentemente è il contrario, cioè un corpo non decomposto è un corpo che ha subito un sortileggio. E una volta che viene liberato con una benedizione da questo sortileggio, il corpo si decompone. Addirittura nel caso di questa ragazza il corpo prese fuoco. C'era un altro ragazzo che dicevano che vedevano girare con una scopa volando per il villaggio.
Uno stregone.
No, anche lui aveva subito un sortileggio e quindi gli avevano fatto una formula di benedizione perché questo non dovevano dargli l'acqua, altrimenti sarebbe morto, e dovevano dargli il latte quando questo atterrava con la scopa, altrimenti sarebbe morto. Insomma, storie veramente interessanti. Un befano, e devo dirti la verità che finché io sono, adesso questo non è, tu dici le suggestioni, insomma, me ne hanno raccontate tantissime altre di queste storie, anche perché hanno tradizioni particolari, la gente da viva mette da parte i capelli e li nasconde. E poi dopo morta li va a cercare per riprenderseli. Questa è una cosa che fanno in questo villaggio della Romania abitualmente. E quindi se tu di notte vedi lo spirito di un tuo parente...
Cerca i capelli.
Tu sai che sta cercando i capelli.
Perché nell'aldilà essere calvi non fa fine.
Pare brutto.
Pare brutto.
E devo dirti che finché io sono rimasto in questo villaggio, a Bucarest no, devo dire.
Sono più scafati.
A Bucarest sì. Io finché ero in questo villaggio non credo che... Non ho visto spirito, non ho visto fantasmi, Francesco. Quindi non è una questione di suggestioni. Ma io ho fatto dei sogni. Al di là del soggetto, quindi non erano sogni di paura, ma dei sogni particolarmente intensi, particolarmente realistici. Mi è capitato anche per la prima volta di sognare che mi svegliavo da un sogno ed essere pienamente consapevole del fatto che ero sveglio, mentre invece in realtà dormivo. Cioè dei sogni estremamente forti,
densi,
intensi,
diciamo,
e realistici.
Cosa che qui non ti capita.
Cosa che qui non mi capita, non mi è capitato neanche a Bucarest. Cioè io finché tutte le notti che ho dormito in questo villaggio ho fatto dei tantissimi sogni di ogni genere, intensissimi, che ancora ricordo. Appena ho lasciato questo villaggio sono tornato non dico a non sognare, sappiamo che noi quando diciamo non ho sognato significa non me li ricordo, però sicuramente sogni meno intensi.
Magnetismo soprannaturale.
Mi spiegavano che c'è anche una teoria scientifica secondo cui la Romania sta sotto un punto preciso della Terra da cui si sprigionano proprio dal nucleo.
Le famose linee di forza.
Esatto. Quindi ci sarebbero dei gas o del magnetismo, insomma, che si sprigiona e che arriva proprio all'altezza della Romania e che rende quindi l'atmosfera più densa.
Beh, poi, senti, densa volendo essere prosaici, visto che fai la popò fuori del giardino, altro che gas lì si sprigiona.
Vabbè. Quindi detto questo
ci abbiamo pochi minuti.
Abbiamo pochi minuti e dobbiamo assegnare subito, abbiamo parlato un po' di cinema, dobbiamo parlare anche del resto, perché dobbiamo assegnare i passaporti Rete Blu, cioè tutto ciò che appunto...
Te la sei inventata stanotte, esatto. Sull'aereo. Come hai fatto a vincere la paura dell'aereo, a proposito?
Allora...
in 30 secondi però.
In 30 secondi, io avevo già viaggiato in aereo, ma sempre in compagnia. Questa volta compagnia non aerea, ovviamente, compagnia nel senso con delle persone.
Allora, sì, certo, non con il Piper.
Allora, quando Veronica mi invita, mi dice, guarda, parti, c'è Alessia, questa amica nostra comune, cioè un'amica sua che insomma conosco molto bene anch'io, dice lei parte da Milano il 29, e io dico bene, telefono a lei, si faccio, guarda, io ho degli amici a Milano che mi piacerebbe andare a trovare, quindi magari vengo su a Milano, faccio una capatina e poi parto con te. E lei fa no, ma in realtà io non parto da Milano, parto da Bologna. Va bene.
Ma allora io ho degli amici anche a Bologna.
Sa che poi a Bologna è un sacco di tempo che non ci vado. Insomma, sono andato a Bologna appositamente per partire con lei.
Non da solo, ho capito.
Non, cioè, anche compagnia molto gradevole, devo dire. Però, insomma, a parte questo, effettivamente.
Ma non
l'idea
è vergine,
di
però. Non l'hai chiesto.
Quindi il mio primo viaggio in aereo da solo l'ho fatto ieri. Perché invece ritorno, siccome lei andava a Bruxelles, dove...
Ma potevi dire, ma a Bruxelles sono di casa, c'è un mio cugino.
Però siccome c'era la radio TNA che mi aspettava questa mattina, io dovevo assolutamente stare qui.
Ubi Maior.
Di conseguenza loro sono partiti tutti, sono andati tutti a Bruxelles e io sono venuto a Roma, a Fiumicino, peraltro ero partito con un'ora di ritardo. E
così
ho
partito
affrontato...
così con le corna? Come sei
no,
partito?
Ma ti dico la verità, io stavo proprio sotto l'aereo e ho visto l'ala dell'aereo, ho avuto la percezione che fosse totalmente storta. Stavo per andare dall'hostess e si dice, guardate che è storta quest'ala. Poi mi sono reso conto che era un discorso di prospettiva, però ero abbastanza terrorizzato, devo dire. Bene. Poi subito prima c'era la sorella di questa mia amica che mi fa, sai, io ho lavorato per diverse compagnie aeree. questo che vi dico è un beneficio del dubbio, mi dice lei poco prima di partire con una compagnia Blue Air low cost rumena, mi fa: guarda, io ho lavorato con una compagnia nazionale, so che le compagnie nazionali fanno la revisione degli aerei dopo ogni viaggio, mentre le compagnie low cost la fanno una volta l'anno.
Bene,
con aerei molto vecchi. Bene.
Bene, ma io quasi quasi me la faccio a piedi.
E io gli ho risposto, a quel punto ho tirato fuori tutta la mia spavaldera e ho detto: sì, ma l'ultimo disastro aereo però l'ha fatto l'Air France, non l'ha fatto la compagnia low cost.
Quindi.
Questo era per rispondere alla tua domanda.
Va bene, ma anche in bici quanto ci vorrà mai da Bucarest a qui?
Ma guarda, una mesata. Sai che adesso c'è il nostro concittadino Paolo De Guidi, che è partito a piedi per andare a Canterbury. Deve andare a Manchester, credo.
E quindi
insomma, alla fine
dire, se vai in Inghilterra non vedo perché non puoi venire dalla Romania.
Assolutamente.
Allora, questi passaporti?
Allora, passaporti, dobbiamo dire cosa vogliamo esportare dell'ultimo anno.
E soprattutto dove vogliamo esportarlo?
Esatto, beh, no, dove in generale, diciamo, a chiunque conosciamo al di fuori dell'ESO. Quindi, miglior film non lo diciamo perché c'è Blue Cinema apposta.
C'è Blue Cinema, poi già ne abbiamo parlato. Eccetera.
Abbiamo un po' detto cosa non abbiamo,
cosa non ci piace.
Poi abbiamo detto anche cosa ci è piaciuto. No?
Avatar non è ancora uscito, quindi non possiamo dire.
In concorso nel 2010.
Io non so così ansioso di vederlo, onestamente.
Ma
boh.
Sinceramente, anch'io non
ma
è che.
Vabbè, così.
Invece, miglior libro del 2009.
Il mio libro del 2009, io onestamente non sono un grande lettore di letteratura contemporanea, io in genere leggo cose un po' più datate, diciamo così, quelli che si chiamano i classici, però siccome ho grande simpatia e anche un po' di amicizia per un cantautore che è Sergio Caputo, io consiglio il suo primo romanzo, che è uscito per Rizzoli e si chiama Disperatamente e in ritardo cane.
Un altro debutto
molto carino.
Un altro debutto è quello di Fabio Bussotti, attore che abbiamo avuto ospite anche qui ad Adesso in Onda. Ha fatto un giallo che si chiama L'invidia di Velázquez, edito da Sironi. Io non l'ho ancora letto, quindi questo non lo possiamo premiare.
La copertina
è
bella, però.
La copertina è molto bella, però diciamo il premio lo diamo a Sergio Caputo quest'anno, visto che
sì, quest'anno sì, per la sua simpatia e anche la verve.
Ripetiamo, miglior libro 2009?
Secondo me Sergio Caputo, romanzo Rizzoli, Disperatamente in ritardo cane, una specie di romanzo in forma anche biografica, perché il protagonista è praticamente l'alter ego del cantautore.
Miglior concerto?
Ah, beh, qui ragazzi, io lo sai che...
Anzi, miglior evento live, diciamo.
Miglior evento live, ovviamente, anche per tutta la storia che si portano dietro, la tournée ultima dei Pooh, tutti e quattro insieme. Io non posso che dire questo, visto il concerto a Grottammare il 2 di agosto 2009.
L'ultima
tournée in quattro.
Ecco.
Forse l'ultima tournée in assoluto, dal 1966, 43, che ora onestamente c'era anche l'Inps sotto il palco, 43 anni di storia.
Quindi. 43 anni di storia, ma io voto il Film Festival Popolo e Regioni perché l'edizione 2009
ma
è stata...
Che c'entra col concerto? Scusa.
L'evento live.
Ah, tu mi hai detto concerto, che ne so.
No, sì, ho sbagliato, diciamo, all'inizio. Evento live che comprende sia concerti sia spettacoli.
Io voto per i tuoi.
Invece, miglior spettacolo teatrale... Io qui ce l'ho un candidato, allora io lo assegno a maggioranza, visto che tu non hai un candidato.
No.
Tangeri, spettacolo di Caterina Poggesi, che è andato in scena ad Esterni 2009, e devo dire forse una delle poche cose di Esterni che io veramente mi consiglierei di non perdere assolutamente, un'esperienza più che uno spettacolo teatrale, cioè è lo spettatore che entra dentro lo spettacolo ed è protagonista dello spettacolo, uno spettacolo ambientato negli anni 20, appunto a Tangeri, non ho mai capito come si dice, comunque, no, Tanger, mi hanno detto
Tanger, quindi sarà Tangeri.
Quindi spettacolo teatrale, diamo il premio a Caterina Poggesi per Tangeri.
Senza dimenticare, a questo punto, scusa, fammelo dire, i narrautori con Alessandro Cavalieri e Francesco Franceschini.
Certo. Miglior programma radiofonico.
Beh, vabbè, insomma, non scherziamo.
Non possiamo ridarlo a Viva Radio 2, poi quest'anno non l'ho sentito mai.
Manco io, né alle radiocronache della Ternana.
Direi
proprio che
decisamente
di no. Per cui che cosa resta?
Io
proprio perché sei qui, direi ex aequo tra il Notes Adesso in Onda e un Cercando l'Oro.
Io per Cavalleria allora lo do a Cercando l'Oro, perché adesso in onda mi sembra troppo...
Suonerò la campana.
Miglior sito internet.
Ah, qui proprio.
Del 2009.
Radioadesso.it.
Beh, adesso non cerchiamo...
Sbrodoliamo un po' troppo.
Io voterei, secondo me il sito 2009 sotto tutti i fronti è stato Facebook, senza dubbio.
Ah, beh, se lo metti da quel punto di vista sì, anche perché è molto divertente interagire.
Quindi diciamo...
Io sono, lo sai, il contrario di tutto ciò che è virtuale, di tutto ciò che è internet, però mi diverto su Facebook.
Quindi miglior sito 2009... Facebook.
Sì, non so se è un sito in senso tecnico, ma insomma.
Miglior fiction, miglior fiction.
Non mi rispondi. Attenzione. È un sito in senso tecnico, è un social network.
Sì, ma è un sito tutto ciò che si trova su internet, diciamo, tranne la posta elettronica, quindi.
Ok, allora va bene per Facebook, sito, voto anch'io, dai.
Da momento in cui è www.facebook.com, dici sì sito, poi perfetto. Ci sono siti di vario genere, ma poi entriamo più nello specifico. Invece
va bene.
Miglior fiction, io
posso dire la peggiore?
Dai.
La peggiore è Pinocchio.
Sì.
Orripilante.
Oddio, vabbè, zoppa. Insomma io sono buono. No, sì, comunque, sicuramente non è quella a cui io voterei. No, io sono indeciso tra due grandi fiction che ho visto, un serial e un film. Il film è Malaria, peraltro del nostro amico Paolo Bianchini, veramente un film molto bello, un giallo, una sorta di fantasma di Mastino dei Baskerville ambientato versione... nel tempo del fascismo, nelle leggende, anche qui che andava a scavare nelle leggende della Borda, le leggende dell'Emilia Romagna. L'altro è Distretto di Polizia, che secondo me è stato in assoluto la più bella edizione degli ultimi di sempre, tutto sommato. Quindi
io sulla fiction non mi pronuncio perché non la seguo molto,
però tutto sommato ecco,
io posso spezzare una lancia o una freccia, come diceva qualcuno, per Don Matteo, visto che ci lavora il mio amico Pietro Pulcini.
Ma tu sei troppo di parte oggi.
Vabbè, che devo
comunque fare. Io per ora lascerei un ex aequo Distretto di Polizia 9 e Malaria. Invece miglior programma televisivo, diciamo, non fiction
io
sono in imbarazzo,
mi sono divertito molto con Camera Caffè, che ti devo dire. A me piace molto Camera Caffè.
Però Camera Caffè è fiction.
È un varietà, in un certo senso.
È una sitcom.
Allora non vale.
Devi dire uno spettacolo, un programma di informazione, uno spettacolo, uno show.
Beh, allora se vogliamo dire programma di informazione, io credo che Report sia uno dei migliori.
Vogliamo dare ancora una volta a Report un premio, ma sì, miglior programma dell'anno.
Anche perché,
Report.
Per esempio, alcuni programmi di Santoro o di dall'altra parte di, non so, qualche altro, sono troppo di parte.
Ah, aspetta, però programmi possiamo anche dire, programmi, vabbè, non lo diciamo,
che vuoi dire?
Web. No, volendo, ormai, sai, la televisione si è allargata anche a YouTube.
Ma non esageriamo. Quindi diciamo che Report è il giusto equilibrio tra impegno, serietà e competenza.
Miglior servizio di informazione. Io,
nel senso di giornali quotidiani,
tutto. E io a questo punto, anche se è un personaggio molto discusso, però secondo me è un ottimo servizio di informazione, Passaparola di Marco Travaglio.
Ah, vabbè, io su Travaglio non mi pronuncio.
ripeto,
guardando Travaglio uno diventa un berlusconiano di ferro, anche se non lo è, insomma, come guardando Fede uno diventa un anti-berlusconiano di ferro.
C'è questo rischio, però bisogna dire che io apprezzo molto, al di là appunto delle posizioni che a volte, ripeto, sono anche d'accordo con te, cioè a volte ti fa venire voglia di essere, ti fa nutrire simpatia per Berlusconi, però devo dire una cosa che Travaglio fa è essere sempre estremamente puntuale anche nelle cose che dice, cioè e non è poco, nel giornalismo anche un po' raffazzonato, aggressivo, fatto anche di slogan che viviamo oggi, un giornalista che a prescindere da quello che dice, ma ogni volta che lancia un'accusa porta le prove, ogni volta, e soprattutto una cosa che io apprezzo, al di là di Berlusconi, quelle poche volte che non ha parlato di Berlusconi, ha sempre uno sguardo abbastanza anticonformista su la realtà, diciamo, quando c'è una notizia. Ricordo anche lo stesso caso Boffo, in cui lui tutto sommato non, in un caso in cui tutti si sono schierati in due fazioni, lui diede invece un'interpretazione molto tutto sommato distaccata, cercando di andare a vedere appunto i lati più seri della questione e non quelli più da gossip.
Allora io invece voto, visto che siamo in conclusione e torno al cinema, per quanto riguarda questa categoria, gli editoriali di Aldo Fittante su Film TV, non so se li leggi, sono molto molto belli e molto competenti. Film TV è l'unico settimanale di cinema che c'è in Italia, è scritto molto bene, anche piuttosto impegnativo qualche volta, non è insomma Ciacca, anche se Ciacca è fatto molto bene, però è più popolare.
Sì,
Film TV è decisamente impegnativo, lo devi leggere con attenzione. E Fittante, che è il nuovo direttore da qualche mese, scrive sempre degli editoriali, anche magari non condivisibili, ma sempre molto approfonditi e competenti.
Ci è rimasto miglior progetto multimediale?
Non ne so assolutamente nulla.
Ma guarda, no, Radio Adesso non glielo possiamo dare, tutto sommato.
Beh, dai,
però se dobbiamo essere autocelebrativo, darei il giorno di Natale, visto che un libro è diventato anche un disco, un coso, dai.
Ci sono anche perché ci sono letteralmente, nel senso che sono coinvolto nel progetto, quindi va bene.
Credo che abbiamo finito, abbiamo detto tutte
siamo
le sezioni.
Siamo addirittura fuori con l'accuso,
vogliamo,
come si dice.
Chiudere con un brano
veloce. Chiudiamo ancora con Beppe,
con Beppe
Donatini,
il secondo brano, La mia idea del futuro. Noi ci risentiamo ovviamente con Adesso messo in onda la settimana prossima a quest'ora. Vi ricordo anche gli appuntamenti domenicali. Dopo gli due speciali natalizi con Lidia Sebastiani, torniamo al Festival Popolo e Religioni la prossima settimana. Domenica prossima abbiamo appunto Orazio Malele, rumeno, il vincitore, regista e attore rumeno, vincitore del Festival Popolo e Religioni, che parlerà appunto di questo film Silent Wedding, di cui un po' vi ho accennato.
Cominciamo
prima,
qualche minuto prima, 21:50.
Alle 21:50, quindi l'appuntamento con Adesso in Onda speciale Cielo e Terra. Continueremo poi con Lina Wertmüller, con la premiazione
fino a primavera,
fino a febbraio, penso che stanno, poi iniziare a San Valentino, quindi penso che avremo altre sorprese
fino
per
a
voi.
Febbraio siamo qui, bene,
ovviamente Radio Adesso Montitti,
buon 2010 qua, visto che non l'abbiamo detto, ma insomma lo diciamo adesso.
Deciso questa sera in una strada di Milano, quando ho chiuso il mio giornale all'uscita del metro, ho pensato che qualcosa cambierà. La preghiera mi sembra facile e la gente la vedo debole, sai, mi sembrano tutti a Graceland a pregare un divo del pop, mentre tutto sta andando a rotoli, a partire dal Subbuteo fino ai massimi sistemi dello sport. Sono allergico alla polvere e forse polvere ritornerò, ma nel frattempo puoi farti monaco, perché non credo che smetterò di raccontare la vita agli altri, di dissertare di fantasia fa finta che non sia niente e chiude sempre con un così sia. La mia idea del presente è una palla di vetro, la neve scende giù ma non è un gioco. La mia idea del futuro è la gente che segue un uomo con le bandiere, che fa gesti di dissuasione per chi pensa sia un buon affare riprodursi e prolungare, aspettarsi e ritrovarsi ancora. Adesso sto segnando tutti gli stop, indicizzando dove ho sbagliato, per cancellare senza pietà, facendo scudo con gli inganni, mistificando i miei anni, rivenduti al mercato dei pegni, per una donna dai lunghi capelli. Siamo nati da una conchiglia, siamo nati sotto un cavolo, per qualcuno si chiama destino, per qualcuno si chiama Dio. Non c'è diavolo che tenga, non c'è segno, non c'è profezia, a me la vita mi scorre dentro e questa vita è comunque la mia. La mia idea del presente è una palla di vetro, la neve scende giù ma non è un gioco. La mia idea del futuro è la gente per strada, è una piazza con le bandiere, sono gli uomini che han combattuto nella totale indifferenza, quelli a cui dedichiamo strade per lavarci la coscienza. La mia idea del futuro è una palla di vetro, con dentro un bimbo vestito d'azzurro, sono io che mi credo ancora di salvare la pelle al mondo, sono io che non sono stanco, sono io che mi siedo e aspetto che faccia giorno.